ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
E allora passiamo in diretta, grazie di essere venuta Michela, se vuoi presentare gli ospiti tu.
Certo, buongiorno Michela, buongiorno a tutti. Quindi io sono Michela Kirvasse, la conduttrice del programma BUE di Radio BUE, la web radio dell'Università degli Studi di Padova. Allora, per ascoltare la radio universitaria c'è bisogno non del classico apparecchio radio, ma piuttosto di una connessione internet buona. I programmi possono essere seguiti in diretta oppure scaricati per essere riascoltati in un secondo momento, così il cosiddetto podcasting. La scorsa stagione, che è finita a luglio, BUE è stato il programma più ascoltato e scaricato. In esso si analizza il fenomeno dell'immigrazione, in particolare rumena, da un diverso punto di vista, quello delle persone comuni che per definizione non fanno mai notizia. Allora, BUE, il programma di Radio BUE, non è solo un gioco di parole, perché si potrebbe leggere all'inglese BUE, cioè essere europei, oppure basterebbe unire l'Europa, ma è anche un invito all'integrazione per tutti gli immigrati che vivono e lavorano in Italia. Ogni puntata racconta una storia vera di un immigrato perfettamente integrato. attraverso BUE abbiamo visto e vedremo il fenomeno immigrazione da un altro punto di vista. Abbiamo conosciuto i migrati che non fanno mai notizia e abbiamo capito e capiremo, puntata dopo puntata, che l'unico modo di comprendere le differenze culturali consiste nel mantenere aperto un dialogo. Ecco, il fatto che è stata la trasmissione più scaricata dal sito www.radiobue.it mi ha dato tanta soddisfazione e in un certo senso mi ha tranquillizzato, visto che in Italia è stato il primo contatto con il mondo radiofonico. La prima stagione, che è finita a luglio, ha messo l'accento sulla comunità rumena, e così come il progetto è nato come ambizione di far conoscere la Romania e i rumeni al popolo che ci sta ospitando, allora non abbiamo ascoltato a caso la canzone di prima, che proprio si chiama Ciuleandra ed è cantata da Maria Tănase, cantante rumena di musica, che è anche soprannominato l'Edith Piaf di Bucarest. Il nome significa danza delle erbe maligne ed è una danza ballata nella regione dell'Oltenia, sud-ovest della Romania, ma conosciuta anche in Macedonia e in Grecia. Però con la nuova stagione, allora, BUE si è proposto di coinvolgere il maggior numero di appartenenti alle comunità presenti in Italia, in particolare qua a Padova. Si sono già dichiarate disposte a collaborare le comunità cinese, inglese, francese, ucraina, bulgara, greca e polacca. Ecco, con l'aiuto delle testimonianze dei miei invitati ho provato di analizzare questo complesso fenomeno dell'immigrazione. Io ho preparato anche un montaggio che spero che ci si possa trovare il tempo per essere messo in onda nella giornata di oggi. Ecco. Questo è il mio modo di ringraziare a tutti quelli che hanno accettato l'invito, hanno detto la loro sull'argomento e hanno aperto il cuore davanti ai microfoni di Radio Bue. Ogni puntata racconta una storia vera, una storia di una persona di origine straniera perfettamente integrata. Gli invitati BUE fino adesso sono all'incirca una ventina. Io avrei avuto il piacere di portarli tutti oggi, però come sarebbe stato difficile gestire una diretta così, allora con me oggi ho portato solo due di loro. Abbiamo con noi oggi Delia Petroiu, è originaria dalla Romania, è la figlia del grande critico d'arte Deliu Petroiu, traduttrice autorizzata, vive in Italia da 18 anni. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
In studio abbiamo anche Eder Fragosso, pittore e architetto nato a Cartagena de Indias e vive in Italia sempre da 18 anni. Buongiorno Eder.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano e grazie per questo invito.
Questo complesso fenomeno dell'immigrazione è un'esperienza personale, perché ognuno la vive a modo suo e secondo me gli stranieri si potrebbero aiutare molto tra di loro, si potrebbero dare forza, coraggio, ottimismo e si potrebbero arricchire reciprocamente semplicemente raccontandosi. In più, davanti al popolo italiano, lo straniero si potrebbe mettere sotto un'altra luce, no? La paura e la curiosità davanti ad una cosa nuova si potrebbe trasformare in ammirazione e affetto, per esempio. Io ho cercato anche di rispondere a delle domande alle quali, secondo me, ognuno...
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Di lasciare parenti, amici, conoscenti, la propria casa, di rinunciare a tutto quello che si è costruito con tanta fatica in una vita intera, per poi ricominciare tutto da capo, oppure da dove si è trovato il coraggio per poterlo fare. Ho messo l'accento sui ricordi del periodo d'inizio, quello più importante secondo me, no? Quando è quello più drammatico, anche quando ci si incontrano delle difficoltà di comunicare, di adattarsi alla cucina mediterranea, per esempio, anche se è la migliore del mondo, sul periodo di clandestinità, sui problemi burocratici. Mi ha affascinato sempre capire se chi ho avuto davanti a me ha avuto modo di trasformare trasformare l'esperienza dell'emigrazione in una continuità della vita che faceva nel paese di origine, oppure se è stata solo una possibilità di fuggire dalla possibilità e di assumere un'altra identità. Ecco, un'altra domanda che faccio spesso ai miei invitati è quella che riguarda i progetti per il futuro. Sono curiosa di capire dove progettano il proprio futuro, nel quale paese di questo mondo e quali sono i sogni ancora da realizzare. Come dicevo, ogni puntata racconta una storia vera, una storia di una persona perfettamente integrati. Allora, io ai miei ospiti presenti oggi, Delia Petroiu ed Edor Fragozzo, ai miei ospiti vorrei chiedere come mai hanno deciso di lasciare il proprio paese, qual era la loro vita prima di decidere di lasciare la Romania. Dottoressa Delia Petroiu.
Allora, per quanto mi riguarda, io l'esperienza italiana l'ho già conosciuta in Romania attraverso mio marito, cioè attraverso Enrico, che poi è diventato mio marito, che siamo conosciuti a Timișoara, nella mia città. E il classico colpo di fulmine: io ero insegnante di fisica in un liceo a Timișoara, abbiamo deciso di sposarci e di venire a vivere qua in Italia. Quindi era una scelta ben consapevole, voluta, e nonostante le difficoltà emotive di lasciare i miei genitori, la mia vita in Romania, penso di aver fatto la scelta giusta.
Ecco, quindi lei si trova qua per amore.
Per amore.
Invece Edor Fragozzo ha deciso di lasciare Colombia per tutto un altro motivo.
Sì, ecco, io ho lasciato la Colombia per motivi di studio. Ovviamente tutto nato, diciamo, di una maniera un po' inaspettata. In che senso? Che stavo preparando la mia tesi di laurea. Ecco, perché mi sono laureato in architettura e stavo preparando la tesi di laurea. In quel periodo sono arrivati i professori dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia a fare un lavoro nella mia città, in Cartagena d'Indias. Ecco, giustamente era una scuola di specializzazione in pianificazione urbana indirizzata a paesi del terzo mondo, e avevano scelto quell'anno la mia città. Ecco, la mia tesi di laurea, che la facevo in collaborazione con il programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che c'era un ufficio nella mia città in quel periodo, ecco, le è interessato tantissimo a loro e mi hanno chiesto se potevo compartire questa informazione con loro, visto che dovevano anche loro fare un progetto lì nella città. Questa collaborazione è nata, e ovviamente loro dopo mi hanno parlato: guarda, potresti anche andare a Europa, a Italia esattamente, e fare una specializzazione in questo settore, così potresti vedere altre realtà diverse. Ecco, e a partire da quel punto mi sono interessato all'Italia, è nata questa grande curiosità dell'Italia, e ho detto: beh, è la mia occasione. Ovviamente in quel momento si parlava anche di che per riuscire a farlo dovevo avere delle borse di studio, e ovviamente ho iniziato a prepararmi, a studiare tanto, ho finito questa tesi di laurea e beh, diciamo che ho fatto diversi concorsi, ecco, e per fortuna ho vinto uno del Ministero della Fari.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Sono trasferito all'Italia, ecco, per motivi di studio. Dopo, ovviamente, tante cose sono cambiate.
Ecco, le racconteremo. Intanto io sempre insisto sul periodo di inizio, perché è quello più difficile, è quello in cui si osservano facilmente le differenze culturali, di mentalità. Come è stato, qual è stato il primo impatto con l'Italia, Edor Fragozzo?
Ecco, diciamo che il primo impatto per me, potrei dire che è stata una bella esperienza, perché giustamente, visto che sono arrivato per motivi di studio, diciamo, ho iniziato all'università, ho trovato delle persone che stavano studiando sempre nel settore dello sviluppo dei paesi del terzo mondo.
ovviamente erano tutti professionisti predisposti a questo, diciamo, avvicinamento con le persone straniere. Per quello potrei dire che i primi anni con i miei compagni di università mi sono sentito coccolato. Ecco, veramente è stata una bella integrazione. Io, per fortuna, posso dire il caso mio particolare, sono stato accolto molto bene i primi anni, visto, diciamo, questo vantaggio che avevo io del fatto dello studio e della università. Ecco.
Bene, mi fa piacere. Lei invece, Delia Petroiu, cosa ricorda di quel periodo?
Io ricordo le cose belle, le cose non meno belle, ma piuttosto faticose. Per quanto riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro, per quanto riguardano i documenti, non ci sono stati problemi. Essendomi sposata in Romania, tutte le pratiche burocratiche sono state svolte in maniera molto, molto alla svelta, ecco. Però per quanto riguarda il lavoro, sì, ho dovuto faticare un po', nel senso che ho dovuto cambiare il campo di lavoro. Non avendo la cittadinanza italiana, appena arrivata, non potevo accedere a un concorso pubblico. Poi ho fatto degli esami in una scuola europea di lingue, e così ho cominciato il mio percorso lavorativo come insegnante di inglese e tedesco. Successivamente, nel 95, ho fatto un concorso nel comune di Padova, e da lì è partita l'esperienza, cioè il lavoro che svolgo tuttora, cioè di traduttore giurato presso il Tribunale di Padova, e conduco il mio studio di traduzioni.
Anche Eder Fragoso è laureato in architettura a Bogotà, e dopo aver, appunto, come ci raccontava prima, aver vinto un concorso, è arrivato qua in Italia. Allora, la prima città italiana con quale Eder è entrato in contatto è Mestre, e la descrive, dopodiché è venuto qua a Padova, città che va caratterizzata come città a scala umana. Ecco, Eder, io vorrei chiederti cosa vuol dire città a scala umana.
Ecco, faccio una precisione. Ecco, sì, sono arrivato a Mestre perché giustamente ero vicino all'istituto universitario a Venezia. Ecco, era un punto di arrivo. Ecco, dopo ho iniziato, bueno, questi studi, per motivi anche di studio ho dovuto dopo trasferirmi a Padova. E lì onde c'è stato questo arrivo a questa città a scala umana, ecco, Padova. Padova era la città a scala umana. O sea, quando ho visto questa città, che ho visto che tutto funzionava, una città che gira attorno a un'università, diciamo, a livello funzionale, servizi, come città, come tutto, mi sono trovato benissimo. Allora mi sono trasferito totalmente a Padova. Ecco, ho iniziato a fare i miei corsi, i miei studi. Avevo una borsa di studio che avevo menzionato prima, la quale ovviamente una borsa di studio annuale, ho finito, volevo rimanere in Italia e allora volevo anche continuare a prepararmi. Ho vinto una seconda borsa l'ho vinto attraverso l'istituto latinoamericano che ha la sede a Roma. Ecco, ho vinto il secondo anno di studio e ho finito gli studi. Ecco, lì a quel punto posso dire che la realtà ha cominciato a cambiare, perché ovviamente sono finiti gli studi e a quel momento è iniziata la parte produttiva. Ho dovuto già iniziare a lavorare. Quando inizio a lavorare, ovviamente la realtà era molto diversa. Fino che era studio era una cosa, quando si inizia a lavorare altra. Perché? Perché ti trovi di affrontare situazioni come la mia collega che parlava prima, situazioni diciamo di difficoltà, perché ovviamente sia per motivi alcuni dei documenti, alcune cose, anche se io avevo la fortuna di avere tutte le mie cose in regola del primo momento, però le difficoltà si trovano. Bisogna lottare tanto. Ho dovuto anch'io fare una scelta, o sea, ho dovuto, diciamo, lasciare da parte la mia professionalità, o sea, la mia laurea, l'ho messo da parte e ho iniziato a lavorare come operaio in Italia. Ecco, ho iniziato a lavorare come operaio, però sempre con l'illusione di un giorno arrivare a fare la mia professione. Non è stato facile, perché questo mi ha indirizzato anche a fare scelte, anche per il discorso di riuscire a integrarmi e anche rimanere in Italia. Ho dovuto anche sistemare, diciamo, l'abitazione. Ho dovuto fare una scelta di di acquisire un'abitazione, perché ormai già era, anche in quel periodo era un po' difficile anche questo, e niente, posso dire che mi ho fatto un grosso impegno con la banca, con tante cose che mi hanno condizionato le mie scelte future. Già di lì in poi ovviamente ho deciso, bueno, mi fermo, sicuramente non mi muovo d'Italia per un bel po' di anni, penso, non so se mi riuscirò a muovere un anno, però comunque le mie scelte sono cambiate. Allora, facendo l'operaio, così sono riuscito a avere questa casa propria, ovviamente ho accettato i lavori che mi garantivano andare avanti su questa strada, sì. Allora, ovviamente, come dicevo, però al frattempo sempre continuavo a prepararmi. Ho approfittato che ci sono in Italia tanti corsi di formazione, con borsa del Fondo Sociale Europeo, con tante cose che ti consentono di ovviamente prepararci. Per quello non ho mollato mai, ho continuato, anche se facevo l'operaio mi preparavo, perché sapevo che prima o poi le cose cambiavano, e posso dire che piano piano hanno cambiato. Perché ovviamente sono praticamente 18 anni che sono in Italia, posso dire che i cambiamenti si sono dati e che in questo momento posso dire che sono molto soddisfatto, perché ho iniziato a fare la mia professione, che vi lo commento più avanti.
Certo. Allora, quello che i due ospiti di oggi hanno in comune è il fatto che stanno facendo il lavoro che piace. Io vorrei chiedere ad Elia Petroiu quanto è importante è fare quello che piace.
È fondamentale amare il proprio lavoro, anche se per forza di cose hai dovuto cambiarlo, però non concepisco una giornata lavorativa senza l'amore per le cose che si fanno. Tutto quello che può sembrare difficile si supera in una maniera molto buona, con l'amore per le cose che fai. Nel mio caso ho avuto la fortuna di non avere problemi del tipo abitativo, cioè non ho dovuto preoccuparmi di queste cose, essendomi sposata con un italiano, quindi ho potuto dedicarmi al lavoro in tutto e per tutto, con i sacrifici, certamente 7 anni di montagna, di Alto Adige, di 1500 chilometri alla settimana in macchina, di corsi fino alle 11 di sera, poi partire, arrivare a Padova alle 2:30 di notte e alla mattina dopo essere in comune alle 9. Non è stato facile, però facendo tutto con l'amore si ha soddisfazione.
Ecco, un vero esempio di sacrificio e di lotta continua per arrivare fino in fondo, per riuscirci. Adesso vi propongo una pausa musicale, ascoltiamo Cumbia Colombiana. Eder Fragoso, per te è molto importante questo pezzo, ce lo descrivi un po'?
Sì, diciamo che la cumbia colombiana sarebbe il ballo tradizionale della Colombia, ecco. È un ballo nato sulla parte dell'Atlantico, del Mar Caraibi, e la parte dell'Atlantico che bagna la Colombia, la zona norte. È un ballo di corteggiamento. È nato in questa zona, però con il passare del tempo si è esteso per tutta la Colombia, è diventato il ballo nazionale della Colombia. È un ballo, come dicevo, molto sensuale, lento, e si balla ovviamente in coppia. Spero che sia del vostro gradimento, perché è molto allegro e ovviamente porta un po' di sole caraibico.
Thank you.
podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
ricordo agli ascoltatori gli ospiti presenti in studio: Delia Petroiu, originaria dalla Romania, la figlia del grande critico d'arte Delia Petroiu, che è traduttrice autorizzata, ed Eder Fragoso, pittore e architetto nato a Cartagena de Indias, Colombia. Entrambi vivono in Italia da 18 anni. La vita professionale di Eder Fragoso è cambiata un po', perché attualmente Eder fa il pittore. I suoi quadri trasmettono allegria e ottimismo. I colori forti che usa sono associati a quelli caraibici ed evocano la musica sudamericana, quella che abbiamo ascoltato prima. Come mai questo cambiamento nella sua vita professionale?
Bueno, ecco, potrei dire che praticamente è stato ho ripreso diciamo un percorso che avevo iniziato tanti anni fa. Ecco, prima di iniziare l'architettura avevo studiato in la scuola di belle arti della mia città. Dopo posso dire che anche il mio padre era pittore, per quello ho ereditato, diciamo, questa passione per l'arte. Ecco, ho iniziato l'architettura, ho fermato un po' questa passione perché mi sono dedicato più ai progetti e alle cose d'architettura. Ma qui in Italia, diciamo, nel frattempo che facevo dei lavori diversi a quelli miei per i quali mi ero preparato, diciamo, ho trovato nel mio arte, nella mia pittura, un sfogo, ecco, qualcosa che mi avvicinava a quello che sempre avevo voluto fare e che mi piaceva. Per quello posso dire che mi sono dedicato al mio arte, ai miei quadri, a trasmettere emozione con i colori, perché lavoro i colori forti, perché sono pitture etniche, ecco, e mi sono trovato molto bene, molto sollevato, direi. Ecco, ho continuato a lavorare in questo settore, ovviamente ho imparato nuove tecniche, nuovi stili, e direi che questo mi ha aiutato tantissimo, tantissimo, al punto che in questo momento diciamo il mio arte diciamo già lo sto portando anche all'estero. Ecco, in questo momento ho delle mostre in Bruxelles, già è la seconda che faccio a Bruxelles, ecco, e in altri paesi europei. Qui in Italia ho fatto anche diverse mostre, attualmente ho una mostra qui a Padova. Per quello posso dire che ho ripreso una passione che avevo da anni, che l'avevo forse lasciato un po' da parte, ma in questo momento mi dà molto soddisfazione. E aggiungo che in questo momento ho iniziato anche a lavorare come architetto con la mia professione, per quello sono molto molto contento.
Ecco, vorrei chiedervi adesso qual è il vostro rapporto con il paese d'origine, quindi con la Romania, rispettivamente Colombia. Dottoressa Petroiu, lei torna a casa ogni tanto?
Sì, torno almeno una volta l'anno. Comunque i legami ci sono, ho la mia mamma che vive a Timișoara, non ho la televisione romena, i canali romeni di televisione, però leggo i giornali in internet e ogni giorno parlo con mia mamma, quindi sono informata sui fatti romeni.
Io vorrei chiedere a lei, ecco, cosa crede che ha cambiato l'entrata della Romania nella comunità europea?
Beh, questa è una bella domanda. Non so se è cambiato in bene o in male. Cioè, la Romania, secondo me, non era ancora pronta per questo passo. Questo non vuol dire che io non sia ottimista, si possono fare dei grandi passi, però con la tenacia che ci vuole per arrivare al livello europeo. Non basta solo il nome essere in Europa, basta confrontarsi con le problematiche e cercare di risolvere tutto in più breve tempo possibile.
Ecco, va detto che adesso la Romania attraversa un periodo molto duro. Abbiamo dei tagli sulle pensioni e sugli stipendi.
Sì, però secondo me non bisogna generalizzare. Cioè, intanto in tutto il mondo, non solo in Europa, la crisi si è fatta sentire. Penso che la mentalità dovrebbe essere più alla tedesca, cioè dobbiamo lavorare di più, impegnarci di più, non pretendere gli stipendi più alti, senza il giusto lavoro per quel compenso. Lo so che può sembrare strano oppure molto, molto duro, ma purtroppo è così. Dobbiamo impegnarci di più per avere i risultati. Non si può avere prima i soldi e poi la fatica.
Ecco. Lei invece è del Fragoso, in Colombia, torna. E quando torna, come la vede?
Ecco, sì, torno a Colombia. Ovviamente i tempi sono cambiati. Quando ti parlo qualche anno fa, quando ero ancora... diciamo, quando c'era le vecchie lire riuscivo ad andare a casa ogni anno. Ecco, dopo, quando è entrato l'euro, ovviamente già i viaggi si fanno ogni 3 anni. Però sì, ho un rapporto molto stretto con la Colombia. Ecco, anzi, diciamo che se non riesco ad andarci costantemente, però comunque in comunicazione sempre con la famiglia, che le ho tutta la famiglia ancora lì in Colombia. Ecco, tornare a Colombia è sempre un piacere. Ecco, con il passare del tempo sempre mi manca, sento diciamo certi valori che mi attirano sempre a tornare a casa, però posso dire che anche sento Italia la mia casa. Ecco, sono riuscito a trovare l'equilibrio tra le due situazioni. Mi manca Colombia, però sono anche felice in Italia. La famiglia sempre ho voglia di vederla, e quando c'è l'occasione torno in Colombia. Ovviamente, tornando in Colombia, ho trovato anch'io delle buone occasioni, delle belle proposte a livello professionale, come la ultima che mi hanno fatto nell'ultimo viaggio. Una università molto prestigiosa della mia città mi ha chiesto che si volevo collaborare con loro come insegnante a livello come professore universitario nella facoltà di urbanismo. Ecco, questa proposta veramente mi è piaciuta tanto. Ovviamente io a loro le ho detto: guarda, io torno in Italia perché sono fermato in Italia, però mi preparerò a fare un dottorato di ricerca, e il giorno che avrò finito questo dottorato in ricerca ovviamente tornerò, ecco, a fare un'esperienza in Colombia di qualche anno, non so quanto, però proverò a fare questo. Ecco, per quello posso dire che in questo momento ho fatto già richiesta per fare il dottorato di ricerca qui in Italia. Ecco.
Ok, va bene. Adesso vorrei chiedervi, ecco, entrare un po' a parlare della situazione degli stranieri qua in Italia, e vorrei chiedervi cosa considerate che si potrebbe fare di più per un'integrazione migliore da parte degli stranieri stessi, ma anche da parte dell'Italia, per accoglierli meglio. Lei, Eder Fragoso, cosa ne pensa?
Bueno, secondo me l'integrazione deve iniziare anche da parte nostra, da noi stranieri. Cioè, siamo noi che siamo ospiti, no? Siamo noi che siamo ospiti in Italia. Per quello, secondo me, l'integrazione deve iniziare da parte nostra. Cioè, siamo noi che dobbiamo iniziare a integrarci, a aprirci anche mentalmente e, diciamo, iniziare questo intercambio, questo dialogo con le persone che ci ospitano. Ecco, cercare di trasmettere diciamo la nostra cultura, le nostre cose, però anche ricevere allo stesso tempo la cultura del paese che ci ospita, perché ovviamente siamo noi che abbiamo deciso venire in Italia. Per quello deve essere un scambio, però dobbiamo sempre ricordare che siamo noi gli ospiti. Questo, secondo me, è la parte molto importante. Io lo posso dire per la mia esperienza, perché anche
stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Però perché io m'ero tenuto in quel, m'ero chiuso in quel, diciamo, in quei ricordi. Quando ho deciso aprirmi, cioè ho deciso essere più predisposto al contatto, visto che ovviamente sono in Italia e devo integrarmi, devo darmi a conoscere, però anche devo dimostrare le mie cose positive, ovviamente, non solo le negative. Ecco, e questa integrazione, questa apertura che ho fatto veramente mi ha fatto sentire bene. Per quello posso dire che adesso sento tanto la Colombia come l'Italia, le sento la mia casa. Posso dire che sento le stesse emozioni quando sono in Colombia come le stesse emozioni che sento quando sono in Italia. Questo per me è una grande soddisfazione, perché vivo sereno e tranquillo. Ecco.
Molto, molto bello. Lei, Delia Petroio, invece, quanto importante pensa che lo scambio culturale?
Lo scambio culturale è importantissimo. Collegandomi a quello che diceva Eder, potrei aggiungere però un'altra cosa, rispetto delle regole. Purtroppo io nel mio ambito lavorativo ho avuto a che fare con la parte meno bella dei cittadini romeni, parlo della comunità romena di cui faccio parte, che si sono scontrati con gli organi di polizia, certamente non per le cose belle. Quindi bisogna rispettare le regole, non pensare solo che entri in un grande paese, pensa che entri in una casa dove devi rispettare le regole di quella casa. Se io fumo, in quella casa non si fuma, io non mi accendo una sigaretta in quella casa, rispetto le regole della casa che mi ospita. Così deve essere anche sulla scala grande. Quindi meno delinquenza, meglio saranno accetti tutti gli stranieri, inclusi i romeni. La cultura è certamente una cosa che lega molto e che può esprimere tantissimo sia da una parte che dall'altra, cioè sia dalla parte straniera, in particolare romena, che la ricezione da parte dell'italiano, cioè il popolo che ci ospita.
Ecco, dottoressa, io vorrei solo chiederle se crede che noi facciamo abbastanza per farci conoscere.
Allora, non parliamo delle cose brutte, che purtroppo con quelle ci siamo fatti riconoscere in molte occasioni. Però certo non si può parlare solo di questo. Ci sono tanti romeni che hanno contribuito al benessere dell'Italia, degli italiani, attraverso le loro attività lavorative. Mi riferisco non solo alle collaboratrici domestiche e badanti, che hanno fatto e fanno tanto per le famiglie italiane, ma anche alle infermiere, anche ai medici, anche, cioè la gente che è venuta dalla Romania, si è integrata bene nel mondo del lavoro. Ristoranti aperti non solo con la cucina romena ma anche con la cucina italiana, mettendo alcuni piatti tipici romeni, cioè non voler imporsi in Italia con la propria cucina, però dare degli assaggi della cucina penso che sia un modo più che buono per integrarsi.
Ecco, come dicevo anche prima, io anche con la vostra presenza ho dimostrato che la maggior parte degli invitati, degli ospiti della trasmissione BUE sono degli stranieri perfettamente integrati. Come la giornata di oggi è una manifestazione, anche la diretta di oggi è una manifestazione per i diritti degli stranieri, Eder Fragoso avrebbe qualcosa da raccontarci, vero Eder? Allora, tu da poco sei anche cittadino italiano. Dopo quanto tempo sei riuscito ad ottenerla?
Ecco, praticamente dopo 17 anni, ecco. 17 anni che ovviamente sono stati molto lunghi, questi 17 anni. Nel frattempo ho fatto tante cose, però questo fatto di non avere, diciamo, avere la cittadinanza ovviamente non mi consentiva neanche avere il diritto a voto, a dire la mia. Ecco, questa direi che è stata una delle mancanze che ho sentito più grande da quando sono arrivato in Italia, perché io arrivo da un paese democratico, arrivo a un altro paese democratico dove penso che ognuno ha diritto a esprimere la sua, ovviamente rispettando le regole e accettando ovviamente tutte le condizioni del paese ospite. Ecco, io per 17 anni mi sentivo che non potevo dire la mia. Ecco, finalmente ho avuto questa cittadinanza poco tempo fa, la quale veramente è arrivato, mi ha dato una grande soddisfazione, perché ovviamente tutte le mie cose sono cambiate veramente positivamente. Ovviamente ho avuto più opportunità, direi così, tante nuove opportunità, e finalmente ho potuto dire la mia. Ecco, come dicevo, dentro sempre di un contesto del rispetto, perché questo è, secondo me, me lo più importante, rimanere sempre dentro di questo contesto. Ecco, adesso posso dire che conto, prima contavo un po' meno.
Ecco. Vorrei chiudere la trasmissione con una domanda. Vorrei chiedervi quali sono i progetti per il futuro, dottoressa Delia Petroiu.
I progetti per il mio futuro: intanto continuare a fare questo lavoro meraviglioso e scrivere due libri, uno sulla cucina italiana e romena, a proposito dell'integrazione culinaria, un parallelo tra le due cucine, e un altro molto personale con la corrispondenza tra me e mio padre durante gli anni che io sono stata in Italia e loro sono stati in Roma, cioè i miei genitori, e purtroppo mio padre sono 2 anni e mezzo che è mancato. Dunque, nella sua memoria vorrei pubblicare questa corrispondenza toccante e bellissima.
Lei invece è del Fragosso?
Bueno, io intanto sicuramente continuo con le mie mostre, con i miei quadri, continuo a dipingere, perché ho detto che questa è una delle mie passioni più grandi. Visto che sono state accolte molto bene questi quadri, sia tanto in Italia come in altri paesi europei, ovviamente continuerò per questo settore. Ovviamente anche allo stesso tempo dico, ho iniziato anche a fare la mia professione, per quello anche lì ho una grande soddisfazione, l'ho iniziato da poco e penso che continuerò in queste a fare lo mio, ecco, per lo quale ho studiato tanti anni, ho sacrificato la famiglia, il fatto di averla lasciato tanti anni fa, ecco, di trasferirmi all'estero, e continuerò questo, continuerò a prepararmi a livello anche del dottorato in ricerca che avevo menzionato prima, perché giustamente penso che prima o poi voglio diventare insegnante universitario. Questa è la mia sfida e so che le raggiungo, ecco, perché ci credo e le vedo vicino, ecco.
Allora io vi auguro in un bocca al lupo per tutti i vostri progetti.
Grazie a voi, grazie per l'ospitalità.
Se mi permettete, io sono Gustavo, vi saluto prima, mi sono appena arrivato, io vorrei fare, se mi permettete, una domanda molto, molto banale: la cucina rumena in cosa consiste? Cioè, allora, perché mi è venuta la curiosità, tanto che la sentivo parlare della cucina,
sì, ecco. È molto più povera rispetto a quella italiana, senza dubbio, però c'ha dei piatti particolari, tipo involtini di crauti, verza in composta, fatta con il ripieno di carne macinata e riso. Può essere un piatto unico, così non si lavora troppo. Poi ci sono delle polpette di carne mista, maiale, bovino, e alcuni mettono anche agnello, che vanno, queste polpettine vanno fatte alla griglia e vanno benissimo mangiati con, accompagnate con la birra. Poi i dolci classici sono piuttosto impegnativi, quelli a pasta lievitata, tipo panettone, ecco, però non vorrei fare un paragone così stretto, perché non siamo ai livelli del panettone. Comunque più o meno questi sono alcuni più rappresentativi dei piatti romeni. La polenta senz'altro, ecco, la polenta, tutto accompagnato con la polenta.
Mi sembra che chiudiamo tutto e andiamo tutti a mangiare,
eh? Sì.
Allora, prima di congedarmi con gli ospiti, intanto vi ringrazio veramente, vi ringrazio Michela per questo regalo natalizio, perché ovviamente con gli ospiti che sono qua in studio, volevo chiedere a Eder, recentemente ho visto un filmato sulla Venezuela, nelle favelas, per il recupero dei ragazzi, dei bambini tra virgolette di strada, per coltivare le loro inclinazioni, dicevi tu, artistiche, in particolare, no? Ti è venuta fuori questa, come dire, voglia di riprendere questa tua passione della pittura, e in questo servizio veniva in qualche modo, come dire, con un grande musicista, un grande direttore d'orchestra, fatta questa scuola per la musica classica in Venezuela, ed è un'esperienza che ha riportato dalla violenza. Te lo chiedo non tanto per riportare uno stereotipo sulla violenza in Bolivia, in tanti altri paesi centroamericani, ma la condizione dei ragazzi giovani, quali sono le opportunità, perché questo è un fenomeno anche direttamente collegato nell'immaginario collettivo. Non parlo della nostra città di Padova in particolare, ma per fare solo un esempio, una grossa comunità latinoamericana si trova a Genova, le madri sono quasi tutte badanti e quindi i ragazzi sono spesso abbandonati, tra virgolette, nel senso che sono soli, e ci sono queste, come dire, bande di ragazzi giovani che in qualche modo stanno ricreando dei microcosmi, delle micro, come dire, società in cui non si sentono né italiani né latinoamericani, e in qualche modo nel loro essere, come dire, giovani, esprimono una violenza che potrebbe essere incanalata in maniera costruttiva, riportando, come dire, dei vecchi sogni, delle vecchie possibilità, delle grandi possibilità. Io ho conosciuto dei ragazzini che sono stati adottati, che sono venuti qua, con cui per esempio un gruppo qui a Padova ha iniziato a fare giocoleria e hanno scoperto una grandissima manualità. Dopo tre lezioni di giocoleria, questi ragazzini sanno giocolare come un ragazzo italiano che ha fatto un corso di tutto un anno, ma non per dire che sono più bravi, semplicemente che la loro manualità era repressa, era non espressa, e quindi in questo senso, voglio dire, trovare modo di dare positività a queste energie, perché credo che una delle risorse fondamentali dei ragazzi giovani sia la vitalità, l'espressività, la capacità, la manualità. Ecco, io volevo chiederti, per chiudere in questo senso, se hai un aneddoto in questo senso dalla Bolivia, dagli paesi latinoamericani.
Sì, ecco, potrei dire che giustamente questa esperienza che mi stavi commentando prima, che succede nel Venezuela per la questione della musica, che la stiamo vivendo anche in Colombia, però in Colombia la stiamo vivendo in un altro settore, sempre artistico, che questo aiuta tanto ai giovani. In Colombia lo stanno facendo dal punto di vista del ballo. O sea, hanno raccolto i bambini delle strade, o bambini non solo delle strade, anche quelli che avevano difficoltà, sia dal punto di vista economico delle famiglie, non deve essere per forza bambini che sono lasciati da soli, sino quelli che non si potevano permetterci di frequentare le accademie. E esattamente nella città di Cartagena d'India hanno creato un'associazione che raccoglie tutti questi bambini, li sta preparando e li sta facendo diventare grandi ballerini, sia di classico sia a livello folcloristico nostro, ma sta incentivando questa cosa. E quando parlavi prima, come sono persone che hanno questa predisposizione, guarda, se sono trovate con una realtà così tan... Che loro non se lo aspettavano, le persone che hanno organizzato questo, veramente sono molto soddisfatti, perché hanno dato tanto, perché forse aspettavano solo un spunto, cioè che qualcuno le desse una spinta e loro partivano. Ecco, questo è successo anche a Cartagena d'India. Cioè, in questo momento queste scuole sono cresciute di questi bambini, perché sono bambini, ragazzini che non arrivano neanche adolescenti, che stanno diciamo, si hanno dedicato al ballo, sia classico sia folcloristico, e veramente diciamo le ha creato un incentivo in più, che ovviamente le ha allontanato da possibili diciamo cose che potevano nascere in futuro a loro. Ecco, nel senso che perlomeno hanno preso una strada che in realtà le dà soddisfazione, le tiene un po', diciamo, in comunità loro, in tranquillità, in armonia, e veramente più sicuri, ecco, direi, perché questo secondo me i bambini e anche gli adolescenti, bisogna proteggere il più possibile, ecco. Sono contento di che succeda questo in Cartagena, mi fa piacere che hai menzionato l'esempio del Venezuela, che anche quello è stato molto sentito, perché giustamente hanno trovato dei talenti che non si aspettavano anche loro. Per quello diciamo che sì, si può fare tanto con l'arte, con la cultura, con le sport, bisogna solo avere le idee, perché la gente c'è, basta solo incentivarle, basta poco. Cioè, tante volte una sola idea, però fatta bene, riesce a creare attorno tutto un sistema, però bisogna quelle persone, quelle che avevano l'idea, e vedrai che troverai sempre qualcuno che ti ascolta. Per quello sono contento anche di questo.
E allora vorrei permettermi una battuta: è vero che la cultura non si mangia, però fa mangiare tantissima gente, e quindi è un incentivo anche al governo italiano, alle istituzioni italiane, a lavorare di più sulla cultura, sulla possibilità appunto di non semplicemente tagliando, ma incentivando. E quindi da questo punto di vista credo che sia un grande, come dire, investimento che dobbiamo fare sui giovani. Grazie di essere venuti, grazie a Michela, grazie alla professoressa,
grazie
Delia Petrovi e Eder Fragoso. Spero di avervi qui ospiti, non voglio rubarvi a Michela, ma è interessante, se riusciamo ad approfondire scopriremo quanto più vicino è il mondo e quanto più unito è il mondo in un particolare momento in cui invece sembra che siano solo le economie a dettare i ritmi di vita delle persone. Allora andiamo a chiudere. Questo è il pezzo con cui andiamo a salutare i nostri ospiti. Ringrazio Radio Cooperativa per questa lunghissima diretta insieme a collaborazione di Radio 1812. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la consueta rubrica a cura dell'Associazione Immigrati di Padova. Quest'oggi un parterre di ospiti d'eccezione, credo che con Gustavo poi avremo anche un altro ospite, sempre che riesca a trovare, come dire, la strada per arrivare qui in studio, ma facciamo uno stacco musicale, il tempo per salutare i nostri ospiti e darvi appuntamento per le vostre telefonate, ovviamente 049 880 90 20, questo è il nostro numero. Vi ringrazio veramente di cuore tutti gli ospiti, a risentirci tra pochissimo.
Posté devant la fenêtre, je guette les âmes isolées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu abandonnes. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme une fredonne de vieille mélodie. Rivé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Toi, tes allures de garçon rompies un peu la monotonie de mes journées, de mes nuits. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme mon frotteur de vieille mélodie. À la faveur de l'automne, à ma mélancolie, ces couleurs de superscopie. Oh.
on m'avait prévenu, voici la vérité nue. Et là, là, mon frère, plus que le mauvais temps s'y mettre, il n'y a que vous d'appuyer, et j'aurais vraiment tout perdu. Voilà, pas peur de la peine, revient cette douce mélancolie. Un peu, point qu'un homme comme une frontière de vieille mélodie. Voilà, pas peur de la peine.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.